rispetto al tema del catecumenato. Il primo lo affrontiamo attraverso un'amica che è venuta a trovarci, che è Suor Teresa Crescini, già segretaria nazionale della Pontificia dell'Opera Infanzia Missionaria e attualmente responsabile delle suore Pie Venerini, ha lavorato presso la Pontificia Opera sia per l'infanzia nazionale che internazionale.
Allora io bene, ringrazio personalmente Suor Teresa che è qui quest'oggi. Siccome qualcuno voleva sapere un altro segreto, stamattina io ho detto un segreto a messo, no? Sapete il segreto, ve ne dico un altro. Quando Suor Teresa finiva il suo lavoro alla Pontificia Opera per l'Infanzia Italiana, il sottoscritto era destinato a quella cosa lì, a quei tempi. Era una roba segreta che non si diceva. Il sottoscritto ha provato alcuni tempi, alcuni periodi, poi lo Spirito Santo ha suggerito che era meglio di no, e quindi lei è andata da un'altra parte, là c'è andato un altro, io sono rimasto le sono. Questo è un altro segreto che oggi vi racconto. Ma al di là di questo, io ho avuto modo di condividere qualcosina con lei, soprattutto nella preparazione dei sussidi a livello nazionale, e le ho chiesto di essere presente oggi per l'esperienza che ha coltivato sia a livello nazionale che a livello di Pontificia Opera internazionale. E noi non abbiamo idea, perché la nostra diocesi, è vero, vive un'esperienza di ragazzi missionari come quella di quest'oggi, però il tema della Pontificia Opera dell'infanzia non è così radicato da noi come invece in altre zone d'Italia, anche perché noi abbiamo, grazie a Dio, nella tradizione storica la presenza degli oratori, e questi hanno dato e danno un volto giovanile anche alle nostre comunità. Però davvero l'impegno che la Pontificia Opera Missionaria per l'infanzia a livello mondiale, quindi quella che fa riferimento alla congregazione della propagazione della fede, e anche a livello nazionale, che fa riferimento alle Pontificia Opera Missionaria, è davvero un'avventura, un'esperienza grande. A me ha affascinato da subito quel una preghiera e un soldo, che era un po' il motto, che è il motto dell'infanzia missionaria. Ecco, una preghiera e un soldo vuol dire educare la vita, vuol dire educarsi alla vita. E quindi credo che questa sia un po' la sintesi di tanto impegno con i ragazzi. Dico grazie a Suor Teresa che è qui quest'oggi, che ci offre la sua competenza e anche il suo tempo. E buon pomeriggio.
Grazie ai presentatori e soprattutto a Don Gian Battista, che conosco da diverso tempo e so le cose belle che sa fare, e oggi in questi giorni ne ho avuto l'esperienza diretta. Io non ho i 10 fogli, ho solo il foglietto che avete in mano voi, quindi faremo relativamente presto. La missionarietà nell'itinerario di iniziazione alla fede, da dove cominciamo, da dove si può cominciare per i genitori, per i catechisti, per gli educatori, e naturalmente si deve cominciare dalla radice. La radice della missionarietà per i piccoli, per i grandi, per tutti è il battesimo. È nel battesimo che noi siamo stati innestati in Cristo, primo missionario del Padre, e che siamo diventati missionari quel giorno lì. Però il bambino porta dentro questo segno, tutti portiamo dentro questo segno, ma se non ne diventiamo coscienti non si svilupperà mai, finisce lì. E allora qual è il compito degli educatori, dei catechisti, di coloro a cui vengono consegnati i bambini, perché è una precisa consegna, il compito di fargli prendere coscienza che il battesimo è un dono e appartiene a te, è un grande dono, tutto quello che volete, ma la grazia del battesimo è talmente abbondante che non la puoi tenere per te, la devi comunicare agli altri, quindi non te la puoi tenere assolutamente dentro di te, non c'entra, ti mette a disagio fino a quando non trovi i canali per comunicarla. Quindi educare alla missionarietà significa portare, dare coscienza al bambino della crescita di questa grazia dentro di lui, che poi è la crescita di Cristo. Quando Cristo dentro ti diventa grande, ti diventa ingombrante, te devi liberartene. E liberartene significa fare evangelizzazione, fare missione. Ecco, il narrare Gesù, come è stato detto questa mattina da Sua Eccellenza, significa comunicare questa esperienza incontenibile che diventa la qualità della crescita nella fede. La missione dà qualità alla crescita nella fede. E io tenterò di dare qualche, così, qualche indicazione per comunicare una fede intrisa di missionarietà. Intanto dobbiamo sapere, quando abbiamo i ragazzi davanti, questi 1500 ragazzi che erano oggi, quando li vedevo sfilare lì in cattedrale, in basilica, dicevo: ma a quale e come si adatta la comunicazione, che è il racconto, a questi ragazzi? Perché c'erano alcuni relativamente piccoli, ma quasi tutti adolescenti, preadolescenti. Noi non comunichiamo la missionarietà. La missionarietà e la religiosità il bambino ce l'ha già. La cosa che dobbiamo fare è prendere coscienza. Ieri diceva il relatore una cosa bellissima, che lo spirito ci precede, e nel ragazzo lo spirito ci precede di gran lunga, possiede già gli elementi della religiosità. In una scuola materna la maestra ha fatto l'esperimento che si fa quasi sempre, quasi dappertutto: verso primavera si seminano le aiuole, e lei aveva seminato le aiuole con i fiori di Pansè, non le aveva messi già fioriti. E tutti i giorni i bambini, curiosamente, andavano a vedere se era spuntata se era spuntato il fiore. Una mattina non solo erano spuntati i fiori, ma cominciavano ad aprirsi, non se n'era accorto nessuno, se la maestra teneva d'occhio. Ha preso i bambini, li ha schierati intorno all'aiuola, non ha detto una parola. I bambini hanno guardato in silenzio perfetto, in una contemplazione vera, e poi uno dei piccoli si è chinato e ha baciato il primo fiore che si era aperto. Non dobbiamo insegnargli nulla, dentro la dimensione religiosa c'è, la dobbiamo risvegliare. E secondo Maria Montessori, che ha scoperto la potenzialità religiosa del bambino, dobbiamo fare presto a risvegliarla. Voi sapete che lo sviluppo della personalità è complesso, richiede interventi di tutti i tipi, e richiede interventi tempestivi anche riguardo alla religiosità, allo sviluppo della religiosità. Non possiamo dire: quando è grande glielo dico, quando è adolescente glielo comunico, quando è giovane gliene parlo. No, devi cominciare dall'inizio, perché il ragazzo possiede i requisiti, i prerequisiti. Sei te che devi aiutarlo a venire fuori come progetto di Dio. E allora la religiosità, quando parlo di religiosità, faccio a meno di dire che dentro c'è la potenzialità missionaria, perché se non c'è quella è tutto arido. È una la religiosità richiede una professionalità. Quella maestra che io ho conosciuto e che ho seguito anche nella sua didattica, possedeva una professionalità straordinaria, perché se per lo sviluppo fisico, psicologico, affettivo, intellettuale ci vogliono delle precise norme professionali, preparazione professionale per lo sviluppo della religiosità, della missionarietà del bambino, ci vogliono altrettante capacità e altrettanta preparazione professionale. Senza andare in, una, in uno specifico straordinario, un ricordo che io ho da giovanissima suora, forse ancora ero novizia, quando Papa Giovanni, quella sera della luna, noi la chiamiamo così, io ero in piazza San Pietro e mi è rimasto straordinariamente impresso, disse a tutti, questa sera c'era una luna e disse anche la luna è venuta a farci visita, le parole precise non me le ricordo, quando tornerete a casa portate ai vostri bambini una carezza e ditegli, ecco il racconto, e ditegli questa è la carezza del Papa, una metodologia da educatore missionario straordinaria. Non credo che Papa Giovanni, non so, non conosco profondamente, avesse molta familiarità con i bambini, ma questo gesto che lui dice di fare e di raccontare, perché il fare, il dire per il bambino deve essere accompagnato dal gesto, la parola deve essere accompagnata dal gesto, è stato uno delle metodologie missionarie più belle. La tenerezza c'è dentro, c'è la saggezza di un papa, c'è la santità di un uomo. E quali sono i prerequisiti per, che noi dobbiamo tenere presenti quando abbiamo davanti a noi il bambino? Il bambino nella nostra società, il bambino, il ragazzo, l'adolescente, nella nostra società non ha un ruolo. Ho girato un po' il mondo e ho visto che in America Latina, che in Africa soprattutto, anche ai più piccoli viene dato un ruolo. E a volte un ruolo anche molto importante. Una bambina nel Benin era stata lasciata con la nonna agonizzante perché la cura degli anziani va data ai bambini quando la mamma va a prendere l'acqua, va a prendere la legna oppure va al campo. E la bambina era rimasta con la nonna, la doveva curare, guardare e si è accorta che la nonna stava morendo. La bambina aveva frequentato il catechismo e la nonna era, quando ritornava dal catechismo le chiedeva sempre che hai imparato, che ti hanno detto, era feticista, non era ancora battezzata. La bambina ha assistito l'agonia della nonna e gli ha detto: nonna, vuoi andare nel paradiso di cui mi racconta il catechista? La nonna ha fatto cenno di sì. Allora di con me, io dico e tu seguimi. Ave Maria, piena di grazia. E la nonna è ispirata. A parte il ruolo che questa creatura ha avuto lì ad accompagnare la nonna al trapasso, è corsa dal catechista e gli ha detto: vieni subito che la nonna è morta. E lui ha detto: ma non mi devi chiamare adesso, mi dovevi chiamare prima. Dice: ma non importa, tu mi hai detto, mi hai insegnato che se uno dice un'Ave Maria e muore, la Madonna lo accoglie nel paradiso. Quindi il catechista ha imparato da lei. Questi ruoli, il ruolo è un ruolo piuttosto raro questo, ma gli altri, te vedi bambine di 6, 7, 8 anni che portano un fratellino per mano e uno al fianco, che vanno a prendere l'acqua, che prendono la legna, che fanno di tutto. Il bambino ha un ruolo. I nostri bambini in casa non possono toccare nulla perché i ruoli li svolge tutti la mamma. Quindi stai fermo perché devo fare questo, devo apparecchiare, devo fare. E l'unico ruolo che ti dà la Chiesa è quello di... di chiarimento, l'unico ruolo che gli diamo, mentre la missione può dargli tanti ruoli. Oggi i ragazzi si sentono in questa giornata fortemente protagonisti, stavano disegnando, stavano giocando, stavano cercando, e la missione può restituire un ruolo che noi non gli diamo, che lui se lo cerca finché è adolescente o preadolescente. È una ricerca nel gioco, ludica, ma dopo, quando è adolescente, comincia ad essere la ricerca di ruolo, può diventare anche deviante. La missione può dargli tanti, i ruoli, e voi lo sapete meglio di me, la visita agli anziani, la presenza a certe cerimonie e a certi momenti forti. Il momento di oggi è un momento emotivamente forte che tocca i ragazzi, che incide nella loro psiche, e quando saranno grandi se ne ricorderanno, e la missione di questi momenti ne può generare moltissimi. Un altro prerequisito che il bambino ha è il legame universale con le cose e le persone. Io ho un po' più di esperienza con i piccoli, ma anche con gli adolescenti. Quando fai pregare i piccoli e gli fai fare le preghiere spontanee, escono fuori con delle preghiere strane che la catechista qualche volta corregge. Dice: io prego perché il mio cane guarisca. Il catechista dice: ma dopo lo riprende, dice: ma guarda, dobbiamo pregare perché stiano bene i cristiani, non me. No, perché il bambino ha un legame con il mondo animale, con un legame universale. Voi sapete che per i piccoli tutti gli anziani sono nonni, tutti quelli che frequentano la famiglia sono zii, parenti, e il bambino ha tanto bisogno di sentir dire la parentela. Gliela dovete raccontare, il nonno, il padre del nonno, ha un gusto straordinario. Ora questo legame universale con le cose e le persone noi lo chiamiamo cattolicità sotto un certo aspetto, e allora la dimensione universale non gliela dobbiamo insegnare, gliela dobbiamo soltanto precisare, gliela dobbiamo dare in senso corretto. E così il bambino ha bisogno di passare dalla dimensione fantastica, dall'antropomorfismo, dal magismo, alla dimensione trascendente. Ma lui ce l'ha già una dimensione che lo trascende, perché per ogni bambino il papà è onnipotente, e questo vi dice tutto. In un contesto di famiglia dove il padre se ne va, o dove il padre, nessuno può convincere il bambino che suo padre non è capace di tutto, e allora in questa dimensione noi possiamo entrare per dire che c'è un padre che sa fare più di tutto, che è più in su, che è più in alto, che è più forte, che è più grande, che sta con noi. E quando insegniamo il Padre nostro lo dobbiamo trasmettere in questi termini. Lui ha bisogno di sapere, ha bisogno adesso per dopo, ha bisogno di sapere che l'onnipotenza del padre, la paternità di cui lui gode straordinariamente perché lo aiuta a crescere, più il babbo è bravo e più il bambino cresce meglio, questa paternità non cessa mai. Padre nostro, nostro perché l'universalità contiene questa paternità immensa di tutti, per tutti e per te in particolare. È il racconto la comunicazione della fede. E la contemplazione, vi ho detto, vi basta l'esempio del bambino davanti alla panzè che contempla. Il bambino è un contemplativo. Il bambino ha anche in sé la dimensione della interiorità. Maria Montessori, quando faceva il momento religioso, chiudeva le imposte della scuola, faceva il quasi buio e poi diceva: adesso bambini, ognuno ascolta la voce che parla dentro, la voce di Dio che ci parla dentro, e metteva tutti in silenzio. Poi, sempre nel protagonismo, aspettava il protagonismo dell'infanzia, non diceva: beh, allora chiedi, no, c'era il bambino che alzava il dito e diceva: maestra, io l'ho sentita la voce. E dopo un altro: anch'io l'ho sentita la voce. Senza dire che hai sentito, che non hai sentito. Cioè, quella è mistica, la dimensione educativa della religiosità e quindi della missionarietà. C'è un misticismo che te non devi rompere con certe domande, con certe, anche con certi atteggiamenti così che ti sembrano risposte, che ti sembrano infantili. Non sono infantili, devi tenere presenti. Il bambino ha una dimensione interiore bella che tu devi, in quaresima, la catechista può parlare della croce, della passione, fare la via crucis e tutto quello che volete, ma se è capace di prendere un bel crocifisso, bello, di farlo trovare nell'aula, di far entrare i bambini in silenzio, di metterli in silenzio e poi dice: oggi il catechismo ce lo fa Gesù in croce. Ascoltiamolo e non racconti niente e non dici niente. Ogni tanto puoi dire qualche parola della passione, così proprio parole della Via Crucis. Cadde la terza volta e poi taci. Sua madre gli asciugò il volto. No, era la Veronica. La Veronica gli asciugò il volto e lo crocifissero e lo deposero dalla croce. Sono esercizi che noi dobbiamo fare con i ragazzi. Lasciali contemplare. Capisco anche il rischio, capisco che quando hai davanti dei preadolescenti, adolescenti un po' più, ma dei ragazzi così sempre agitati, così sempre, è difficile, però dobbiamo farci, dobbiamo arrivare. E così l'interiorità forte, un'interiorità dove lo spirito è già presente, dove lo spirito ci precede. Se leggete il diario di Etty Hillesum, lì ho capito cosa voleva dire lo spirito precede. Questa ragazza ebrea che nessuno ha educato alla religiosità, che nessuno gli ha parlato del Vangelo, che nessuno gli ha detto nulla, a un certo punto scrive: dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta di pietre e sabbia. Allora Dio è sepolto e bisogna dissotterrarlo di nuovo. Questa non sapeva che Giovanni al capitolo 7 aveva scritto: chi crede in me, in lui scaturiranno sorgenti d'acqua viva. Sicuramente non l'aveva letto, non l'aveva sentito. Una interiorità così intatta, così bella, così feconda. Il bambino possiede, il ragazzo possiede anche una situazione egocentrica, quella lo sapete meglio di me. Lui è al centro dell'universo, tutto lui, per lui, e quindi la famiglia esiste per lui, la mamma esiste per lui, i fratelli devono cedere a lui, eccetera. Se vogliamo che il ragazzo non diventi egoista, noi durante la crescita da 0 ai 12 anni dobbiamo rompere, frantumare questo cerchio di egocentrismo, perché se va al di là diventa egoismo. E come lo frantumi questo cerchio di egocentrismo? A me è capitata una cosa proprio l'anno scorso, quando mi è arrivata una lettera da una di voi, probabilmente, mi scusate, non ho preso il nome, non ho preso la località. Questa catechista o questa animatrice mi diceva, Suor Maria Teresa, i miei ragazzi, due dei miei ragazzi hanno fatto la cresima, hanno rinunciato al pranzo della cresima per pagare un progettino che io avevo mandato a Don Giambattista, la divisa scolastica dei bambini del Benin. E ha messo i nomi di questi ragazzi, proprio vi chiedo scusa che non me li sono portati con me. E io sono rimasta e ho detto: vedi come la missionarietà ha rotto quel cerchio d'egocentrismo, perché quanto i ragazzi ci tengono al pranzo, alle persone che sono invitate, alla bella figura. Il ragazzo che ha rinunciato ha frantumato, almeno per una volta, almeno per un attimo, quando dice al bambino: invece di due gelati prendine uno, poi metti il soldino, quello che diceva Don Giambattista e che aveva detto ai ragazzi il vescovo di Nancy, del Corbet Janson, quando ha detto: vogliamo aiutare i missionari della Cina. I bambini gli hanno detto: e come facciamo? Vogliamo salvare i bambini della Cina. I bambini gli hanno detto: e come facciamo? Con un Ave Maria al giorno e un soldo al mese. Se voi siete disponibili, io salvo i bambini della Cina ed è cominciata così la solidarietà dei piccoli, l'infanzia missionaria. Ecco, questo cerchio d'ecocentrismo che il bambino porta con sé come, come fatto naturale, noi con delle proposte, se c'è il convegno diocesano e c'è da pagare il pullman, non c'è bisogno che chiedi soldi a tuo padre, a tua madre. In tempo di crisi te le cerchi tu dalla tua paghetta, da quello che, oppure ti fai un lavoro, fai qualche cosa, aiuti in casa, te lo metti. È una, un tentativo di fare sì che il ragazzo non si chiuda dentro al cerchio dell'egoismo, passando dall'egocentrismo che possiede già in sé. E poi c'è un'altra caratteristica bella nel bambino, nel ragazzo. Il bambino vive la mistica del volto. Voi sapete che un grande studioso, Spitz, dice che i bambini, che il bambino viene fuori da sé stesso contemplando il volto materno, quando prende il latte, quando la mamma lo cambia, quando sta, e cerca di non perdere mai la visione di questo volto, fino a quando non l'ha fissato. È il cammino di un popolo che per diventare popolo grida a Dio non ci nascondere il volto, perché quando ci nascondi il tuo volto noi rimaniamo smarriti. Se il bambino vive la mistica del volto, perché da adolescente o da ragazzo diventa razzista? Perché i colori dei volti poi gli danno fastidio? Quando nella sua infanzia, nei suoi primi anni di vita, nel momento in cui frequenta il catechismo, lui del volto è innamorato, dei volti è innamorato, e non gli importa il volto del vecchio, del giovane, o il volto pitturato o meno, è il volto che lui porta dentro, questa dimensione bellissima di cui sappiamo qualcosa nella ricerca del popolo di Dio. E una norma educativa alla missionarietà, uno studioso americano dice che l'educazione è la partecipazione dell'individuo alla coscienza sociale della specie di uno. Maritain aveva detto che invece è un rapporto personale mediato dall'ambiente. A noi ci piace di più quello di Maritain, ma io amo anche quello di Dewey, perché se l'educazione è la partecipazione dell'individuo alla coscienza sociale, l'educazione religiosa è la partecipazione del ragazzo, del bambino, dell'adolescente, del giovane alla coscienza religiosa della specie. Non è di secondaria importanza che questa esperienza che il centro missionario ha proposto a voi sia stata fatta anche ai ragazzi. Loro devono passare attraverso l'esperienza religiosa, che qualche volta noi trasformiamo in esperienza sociale per i poveri, per chi muore di fame, per... State attente, noi lo dobbiamo partecipare all'esperienza di Gesù Cristo. Stamattina il vescovo diceva: non perché partono, ma per chi partono. Questo è stato fortissimo. Quindi il bambino deve partecipare, anche se in chiesa dà fastidio, i genitori lo devono portare, anche se al catechismo sono un po' riluttanti, questi momenti di contemplazione dei volti, del crocifisso, lo devono fare. Le ore di adorazione nelle quali mi dicono anche i ragazzi, ma noi non capiamo niente, dopo che abbiamo parlato dell'Eucaristia, dopo che siamo rimasti lì per parecchi minuti senza cantare, senza dire niente, ma in compagnia di questo compagno di viaggio che dentro di te deve crescere, deve potenziare la sua presenza, dopo dici qualcosa, anche l'ora d'adorazione. E fin qui i presupposti. Ora ho tentato di mettere giù anche così un itinerario di didattica missionaria, 5 punti. La sensibilizzazione, la conoscenza, l'educazione, l'ecclesialità, l'universalità. Alcune cose vi ho già dette. noi, io non conosco, conosco solo Don Giambattista e Franca della vostra realtà, del centro missionario, quindi voi non vi conosco e non è che dica di voi, però spesso noi facciamo educazione missionaria solo attraverso la sensibilizzazione. 320 milioni di bambini, lavoratori, esistono nel mondo e la maggior parte sono in Asia. Poi diamo dei numeri di povertà, di fame, di... E il bambino ascolta quando parli di queste cose, però è la sua, e la sua emotività sale. Poi quando hai finito di dire tutte le povertà, le miserie del mondo, il catechismo è finito, lui esce e si va a comprare le patatine, il gelato, tutto, perché l'emotività si abbassa e finisce. Allora il nostro accorgimento deve essere quello di raccontare, raccontare con tinte tenui però, ecco la luna, il Papa Giovanni e la carezza, quelle sono le tinte tenui della comunicazione missionaria. E poi dargli le conoscenze, non gli puoi parlare dei bambini dell'Africa, dei bambini lavoratori, senza dargli delle vere e proprie conoscenze. So che i ragazzi adesso fanno laboratorio, i laboratori sono uno degli strumenti migliori perché loro tocchino, conoscono, il bambino conosce attraverso i sensi, non è razionale. Piaget l'ha schizzato nella razionalità, ma Montessori l'ha lasciato nella dimensione sensoriale ed è lì che il bambino deve rimanere, poi ne verrà fuori da sé. Non ne dobbiamo fare dei Pascal quando sono ancora infantili. E quindi le conoscenze attraverso gli incontri, attraverso le letture, attraverso il racconto, attraverso le esperienze concrete. E poi l'educazione, che non è un momento a sé, è contemporaneo, però ha dei momenti. L'educazione significa che se io ho fatto bene la sensibilizzazione e gli ho dato delle conoscenze, lo stile di vita del bambino cambia. Una catechista mi diceva, quando preparavo i libretti con le preghiere per i ragazzi, per i bambini, e c'era così, c'erano due righe di meditazione, dice una mamma mi diceva, ogni volta che si alza la mattina dice: mamma, aspetta, perché io due minuti devo fare meditazione. Una ragazzina di 8 anni, noi vediamo, no, sono capaci e ne hanno bisogno, non hanno bisogno soltanto dei biscotti del mulino bianco, hanno bisogno di un sostegno, di un qualche cosa di forte da un punto di vista spirituale. Certo, dovrebbe essere la mamma, per prima dovrebbero essere i genitori, e dobbiamo ricostruire questo aspetto e questa dimensione nelle nostre famiglie. Non ditemi come, perché sono in crisi anch'io. E poi l'ecclesialità. L'altro giorno fa, no, sto seguendo un gruppo di universitari e mi dicono: allora noi vogliamo andare tutti in Benigno, ecco perché non c'è. No, dico, non ci potete andare tutti, ce ne possono andare 4 o 5, perché già ci sono altri. E dice: allora, ma mica devo decidere io, voi vi riunite, perché negli Atti degli Apostoli c'è scritta la metodologia di partenza. Erano riuniti ad Antiochia i dottori, i sapienti, i teologi, e mentre pregavano e digiunavano lo Spirito disse: riservate per me Barnaba e Saulo. Allora voi vi riunite insieme al parroco, un bravo sacerdote, pregate, e alla fine della preghiera, se non vi basta una volta, due, tre, ma lo fanno delle settimane, e alla fine di una preghiera sincera, vera, voi scegliete i 4 che devono partire. È la Chiesa che manda, perché la missionarietà non è opera di solitari. Non posso da me decidere di andare dove andare. È il centro missionario che lancia l'idea, che cerca geograficamente il luogo e che ti manda. Sei mandato dalla comunità. La prima comunità missionaria era fatta dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito, e nella comunità hanno deciso che il figlio doveva partire. E quando è rientrato Gesù è uscito lo Spirito Santo, cioè è una decisione comunitaria. La Chiesa è comunità. Questa mattina Sua Eccellenza ha detto: la fede è un racconto, ma è un racconto che si fa nella comunità, non nella solitudine. E per ultimo, l'universalità. Vi ho detto già che il bambino possiede già la dimensione di legame universale con le cose e le persone. La missione non è soltanto mio fratello, mio cugino, quello che è partito, o il missionario che viene dalla diocesi, dalla mia diocesi, e che quindi va aiutato. Nei miei giri infiniti ho visto troppe cose ingiuste, ho visto missioni dove sono i nostri, dove sono i bianchi, che hanno tutto e più di tutto. Arrivano i container, arrivano i volontari d'estate o d'inverno, quando sia, arrivano gli aiuti di tutti i generi. E ho visto missioni, parrocchie, dove il prete di colore non ha niente, non ha come riparare il tetto, non ha per celebrare la messa, perché poi si determinano anche situazioni di ruberie, di cose, eccetera, dove non ha nulla. E la universalità della Chiesa ci dice, la cattolicità della Chiesa, che dobbiamo tenere presenti dalla dimensione missionaria. Voi lo fate già, noi lo facciamo già, perché io sono stata qui per la giornata missionaria mondiale e ho visto un interesse veramente universale, veramente cattolico, di tutti i fedeli nelle messe in cui ho potuto parlare. E questa dimensione la dobbiamo tenere presente. In ultimo, così ho scritto qui, l'obiettivo è quello che vi ho detto in partenza: far crescere Gesù nel cuore dei ragazzi, ma così tanto, ma così, farlo diventare così robusto e così forte che sentano il bisogno di darlo anche agli altri, e cioè formare un cristiano adulto nella fede. I mezzi: fornire gli elementi di ricerca con i collaboratori, con le letture, le informazioni dirette. Fate scrivere le lettere ai ragazzi, oggi i ragazzi scrivono poco, però ora scrivono al computer, quindi una bella lettera al missionario. Una lettera al missionario che non conosci. Sapete, i bambini hanno l'amico segreto. Ogni ragazzo dovrebbe avere un missionario segreto. Teresa del Bambino Gesù, che non è stata mai in missione, è cresciuta nella missionarietà, non solo per un rapporto stupendo e religioso che aveva in famiglia, ma perché gli avevano dato, quando è entrata in convento, che poveretta non ci aveva niente da fare, così pochissimo, insomma, a parte la preghiera, la contemplazione, la penitenza, gli hanno dato un missionario. Poi sua sorella, Madre Agnese, ha visto che questo la stimolava moltissimo, gliene ha dato un altro. È vissuta fino a 24 anni, ma è vissuta e si è nutrita di una missionarietà che le veniva da questi due fratelli così lontani che non aveva mai visto, ai quali scriveva, dai quali riceveva le lettere e da quali sentiva di ricevere un nutrimento spirituale missionario straordinario. E allora anche i ragazzi possono avere un amico missionario al quale scrivono, lo avvertite che gli risponda, perché è una cosa importante, e se non sta nei paesi un po' così scalcinati come che ancora non hanno l'internet, però il missionario ora può rispondere. E così il metodo è quello di affidamento. Il vescovo di Nancy diceva ai bambini: un Ave Maria al giorno e un soldo al mese. Dopo, nella Bibbia, io ho trovato un'altra espressione molto più bella: i bambini non possono partire, però possono fare tante cose per la missione, e chi non può fare altro, e qui dico ai bambini, dico agli anziani, dico a chi è solo, dico a chi è malato. Una volta nell'Esodo c'è scritto che nell'Esodo, al capitolo 18, il suocero di Mosè andò a trovarlo e vide che Mosè aveva tante cose da fare, come Don Giambattista oggi, correva di qua, correva di là, faceva questo, quest'altro. Allora l'ha fermato, e non era un israelita, vi ricordate, no? Pietro era dei sacerdoti di Madian. Ha detto: no, guarda, non è questo il tuo compito. Dice: ma ci sono tanti bisogni, tante cose da fare. Tu mettiti davanti a Dio e fa presente a Lui i bisogni della tua gente. Alla fine la missionarietà è questo: mettiti davanti a Dio e fa presente a Lui i bisogni della tua gente. Grazie.
Grazie a nome di tutti, professoressa, per le riflessioni, ovviamente entrando nel vivo della catechesi dell'educazione. Passiamo al secondo intervento. Rispetto al tema dell'esperienza del catecumenato, degli adulti, che sta diventando un elemento importante e preponderante anche nella nostra diocesi. Pensate che quest'anno ci sono 36 catecumeni che riceveranno dal nostro vescovo i sacramenti dell'iniziazione cristiana, che avverrà proprio nella notte di Pasqua. Invitiamo perciò Don Mario Marossi, che è cappellano della missione Santa Rosa da Lima, ad aiutarci ad approfondire una riflessione su questo aspetto. Il titolo, il tema della sua riflessione sarà: il cammino dei catecumeni interroga le nostre comunità. Gruppo missionario, la sua presenza.
Bene, buongiorno. Tema un po' diverso, qui non sono i bambini, ma i giovani e gli adulti, magari, non so, meno accattivanti, ma più provocanti. Cercherò di tenervi svegli con le mie provocazioni. Mi chiedevo il perché, io parto dal titolo di un libro che 25 anni fa, quindi, titolava così: Catecumenato, volto di una chiesa in missione. Perché queste tre parole, catecumenato, chiesa, missione, sono tre parole che io non riesco a dividere, che non si possono dividere, ognuna richiama l'altra. E sono intimamente intrecciate. Ecco, perché sono qui? Un motivo è stato detto un po' prima, sono per così l'apostolato un po' che svolgo in questi anni con i latinoamericani, quindi cercando di valorizzare la loro fede, la loro cultura, sensibilizzare le parrocchie intorno alla realtà migratoria, ma anche cercare di dialogare, di incontrare un primo annuncio con tanti immigrati che non sono cristiani oppure hanno lasciato la Chiesa Cattolica e sono entrati in altri movimenti. E il secondo è perché il catecumenato è una cosa che sta venendo sempre più avanti, e io credo per fortuna. Quest'anno sono 36, di cui 33 sono immigrati, sono 3 italiani, e credo che la cosa sarà, spero, sia sempre di più esponenziale. Qui sono delle realtà che ci provocano, e anche per un altro motivo. Pochi mesi fa l'Ufficio Migranti e la Caritas hanno editato un libro, Alla ricerca del benessere totale, in cui è stata un po' una ricerca all'interno di quelli che noi chiamiamo movimenti religiosi alternativi. Sappiamo bene come definire tutte quelle chiese che non sono sette di matrice avventista pentecostale, andando a vedere come pregano, cosa fanno, intervistando decine di persone per capire il perché tanti cristiani che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica e che continuano ad avere un riferimento con Cristo e con il Vangelo lasciano le nostre comunità cristiane per entrare in questi movimenti. Cercare di capire il perché. Adesso io non entro in questo, sarebbe un altro discorso, però alcune provocazioni credo che ci possono servire, senza volerle vedere la validità o meno, perché sono un po', li potremmo anche discutere. Cioè, spesso loro sottolineano la mancanza di accoglienza nei loro confronti, nelle nostre celebrazioni, nelle nostre parrocchie, una certa freddezza nelle nostre cerimonie, la poca partecipazione, una mancanza di respiro comunitario, un parlare che coinvolge poco le persone, un senso di esclusione, una poca gioia e un poco entusiasmo nel nostro modo di vivere la fede. Beh, queste sono, io le colgo come provocazioni per dire che non sempre la realtà che noi proponiamo è favorevole a un annuncio gioioso e sereno della nostra fede nelle parrocchie. Allora, perché e come parlare di catecumenato ai gruppi missionari? Da dove nasce l'interesse e l'impegno che un gruppo missionario deve avere verso il catecumenato? Mi sono posto queste domande e mi sono un po' lasciato provocare dall'esortazione apostolica del Papa, che a me piace molto, credo che piaccia un po' anche a voi, un po' anche a tutti. Non per niente viene dall'America Latina, no? E quindi tante delle frasi sono un po' sue, perché mi identifico un po'. Nasce l'impegno del gruppo missionario verso questa realtà, nasce dalla coscienza di far parte di una Chiesa che riconosce la missione come una priorità assoluta, un obiettivo irrinunciabile a cui sono ordinate tutte le sue scelte pastorali. E questa missione si chiama evangelizzare, un annuncio del Vangelo a tutti, compresi quelli che ancora non conoscono Gesù, compresi loro. Giovanni Paolo II diceva: l'annuncio a tutti gli uomini indistintamente è compito primo della Chiesa, la massima sfida della Chiesa. E il Papa Francesco: i cristiani hanno il dovere primario di annunciare Cristo senza escludere nessuno, non come un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello. Molti di loro infatti cercano Dio segretamente, mossi dalla nostalgia del suo volto. Io credo che alcune metodologie che diceva riguardo ai ragazzi potremmo riferire un po' anche agli adulti. E il primo annuncio della prima realizzazione è quello della gioia, che dovrebbe essere il tratto distintivo. La gioia che porta a superare certe stanchezze, passività, pessimismi, a volte ripetitività, quello che ci fa diventare un po' come delle mummie da museo, diceva il Papa, no? È una gioia che si fa testimonianza viva, segno di una Chiesa che è coraggiosa e che non si lascia vincere dall'accidia spirituale, pastorale, e che ci trasforma, dice, in pessimisti scontenti. La realtà è, come io la vedo, non lo so se è giusta, è che troppo spesso noi, cristiani comuni, gruppi missionari comuni, questo compito di annunciare il Vangelo anche a chi non è cristiano, lo stiamo dimenticando. Realizziamo tante iniziative nelle nostre parrocchie, ma le nostre attenzioni sono rivolte quasi unicamente ai cristiani che già frequentano le nostre chiese. E non siamo ugualmente attenti e disponibili a portare avanti delle relazioni, a dialogare con chi non condivide la nostra fede o la nostra modalità di vivere la fede. Io lo vedo soprattutto nel mondo dell'immigrazione. È difficile, senz'altro. Le nostre comunità cristiane, i nostri gruppi, a volte sono troppo autoreferenziali e provano difficoltà a lasciarsi provocare da ciò che è diverso e lontano dagli schemi mentali in cui sempre si sono mossi e che ci mettono invece in una sana crisi con gli interrogativi che ci pongono. Oppure accettiamo passivamente questo lento esodo dalle nostre chiese verso altri movimenti religiosi, incapaci di scelte coraggiose e innovative. A me fa rabbia quando vedo tanti immigrati che prima circolavano e dopo non si vedono più. Dove è finito? Ah, sono andato là, perché là trovo... Dico, ma porca miseria, perché noi non l'hanno trovato qui fino adesso? E a volte vedo la Chiesa come un grande ovile da cui tutti vengono ad attingere. E a volte vedo passività da parte nostra nel non accettare questo e nel non lasciarci provocare da questo. Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. È una delle espressioni sempre del Papa. Ogni tanto c'è, non lasciamoci rubare, in questo caso, l'entusiasmo missionario. L'attenzione e l'impegno verso il catecumenato nasce dalla convinzione che il Vangelo è il tesoro più prezioso che abbiamo e che abbiamo il dovere di condividerlo con tutti, senza escludere nessuno. E questo suppone una Chiesa dalle porte aperte, come si dice. Occorre una trasformazione missionaria della Chiesa, le prove del Papa, una scossa dove tutto, consuetudini, stili, orari, linguaggio, strutture, diventano canali adeguati di evangelizzazione più che di autoconservazione. E questo impegno verso il catecumenato suppone uscire, una parola che è diventata di moda in questo ultimo anno, uscire verso le periferie. I vescovi latinoamericani, dico, se lo dicono loro, chissà che cosa dovremmo dire noi. Non possiamo più rimanere tranquilli in attesa passiva dentro le nostre chiese. Non più una pastorale di semplice conservazione, ma decisamente missionaria. Io queste cose le sento provocanti per me e per le nostre comunità. E ripeto, se lo dicono i vescovi latinoamericani, che cosa dovremmo dire nelle nostre parrocchie? Che cosa succederebbe se noi prendessimo veramente sul serio queste parole? Scriveva il Papa. Semplicemente riconosceremmo che l'azione missionaria è il paradigma di ogni agire della Chiesa. E io aggiungo, le nostre comunità sarebbero davvero luogo di annuncio, di testimonianza, di accoglienza, di gioia. E sicuramente, grazie all'azione dello Spirito Santo, i catecumeni si moltiplicherebbero, come spero si moltiplicheranno nelle nostre parrocchie. Perché non esiste una Chiesa senza testimonianza, una Chiesa che si limita semplicemente a prendere atto delle decisioni delle singole persone. A me è un po' stupito il fatto che tanti catecumeni dicono, è il positivo che dicono, ma mi è piaciuto il modo di come quel prete, quel cristiano vive. E questa è la nostra testimonianza. Non parlano di attività, di gruppi o di altro, parlano di persone singole. Perché lo Spirito di Dio da una parte agisce nel cuore delle persone indipendentemente e a volte persino contro il nostro agire, perché a volte non siamo dei veri testimoni. Però se la nostra non è una Chiesa in uscita che cammina, se non siamo noi a prendere iniziativa, a fare il primo passo, se non sappiamo andare incontro senza paure e senza falsi pudori nel parlare del Vangelo, nel parlare di Cristo verso i lontani, verso chi non fa parte dei nostri gruppi, delle nostre parrocchie, allora la nostra Chiesa non è missionaria. Qui non si tratta di fare proselitismo, ma di essere una chiesa che attrae, sempre il Papa Francesco, attrae per come crediamo, per come viviamo, per come testimoniamo, per come annunciamo. Ma credo anche che spesso, per la paura di fare proselitismo, rinunciamo a dialogare della nostra fede e a parlare di Cristo e della Chiesa a chi è lontano dalla nostra cultura e dalla nostra religione. A volte mi chiedo se quello che noi chiamiamo rispetto delle convinzioni altrui altro non sia che una mancanza di impegno di evangelizzazione in casa nostra. Non lo so, è una provocazione. E voglio anche aggiungere che il senso del dovere verso l'impegno nel catecumenato, cui ci porta l'evangelizzazione, così come anche l'attenzione verso la realtà della immigrazione, sono il segno e la verifica per determinare se le nostre comunità cristiane sono realmente missionarie ed evangelizzatrici. Se abbiamo ancora qualche novità da comunicare o se siamo semplicemente ripetitivi di iniziative, di proposte. Se abbiamo ancora l'entusiasmo dell'annuncio o se siamo rassegnati di fronte a una sfida che vediamo come al di sopra delle nostre capacità. Ma questo sarebbe il segno di una fede debole. Credo che il catecumenato sia un po' una verifica di questo. E allora ha senso anche quell'invito a un cammino di conversione pastorale e missionaria, a quell'improrogabile rinnovamento ecclesiale di cui spesso parla il Papa Francesco. Occorre abbandonare il criterio che si è sempre fatto così, ho letto anche nel titolo un po' di questa mattina, del si è sempre fatto così. Ma occorre essere audaci, creativi, lasciandoci guidare dalla fantasia dello spirito, per ripensare obiettivi, strutture, stili, metodi di evangelizzazione, senza paure e con gioia. E questa attenzione verso l'annuncio del Vangelo trova la sua verifica e si concretizza nel catecumenato come segno di una novità e di una freschezza delle nostre comunità cristiane. E allora che cosa suppone questa pastorale missionaria verso il catecumenato? Alcune affermazioni così generiche e scontate, credo. Un'azione pastorale più attenta alle persone che non alle iniziative. Non una pastorale di massa che si illude di parlare a tutti, ma più concentrata sulle relazioni. Più attenta, dicevo, all'individuo, alla sua storia, al suo cammino, ai suoi problemi. Una Chiesa che si fida di più dello Spirito Santo che delle proprie azioni. E senza secondi fini e con sincerità si pone in dialogo e in servizio con le persone che incontra nel suo cammino. Una Chiesa coraggiosa e sicura nella testimonianza della sua fede, ma anche paziente e forse nell'accettare le difficoltà e i rifiuti che sicuramente incontra. Una Chiesa sempre in dialogo, contenta della ricchezza, delle diversità, nei modi di vivere, nei modi di pensare, nelle culture che incontra, qui in casa nostra, non di quelle che sente parlare lontano, di quelle che incontra, è contenta di questa diversità, ne gioisce, dialoga con essa. Quindi una Chiesa che è sempre in cammino, sempre a ricerca, al di fuori. E quindi una Chiesa sempre in conversione, perché prende coscienza di quello che ancora gli manca, per cercare di essere all'altezza del compito che il Signore gli ha affidato. E non è questo un compito difficile, dice sempre il Papa. Non è difficile, perché non è una trasmissione di dottrine, di molteplici dottrine, ma uno, è uno stile missionario, un annuncio che si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, è più vero, è più attraente e quindi anche più semplice, più necessario. Che Dio ama l'uomo e questo ce lo ha manifestato in Gesù, morto e risorto. Un annuncio leggero, sereno, fatto con moderazione ma anche con forza per non appesantire le cose. Così concludo con sempre con alcune parole di Papa Francesco. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce, la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù che ci ripete senza sosta: date voi stessi da mangiare. Io credo che quando il Papa dica queste cose non si riferisce a quelli che vivono nel sud del mondo, si riferisce anche alla tanta gente che vive in mezzo a noi. E più aumenteranno i catecumeni e chi, crede, e chi chiede il battesimo, e credo che e più diventeremo e saremo veramente delle comunità missionarie. Grazie.
Quindi ringraziamo anche Don Mario per questa discussione, questa esperienza che sicuramente